campione del mondo, campione del mondo.
All three men, wherever they may live, citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein.
Ciao, sono Paolo, vi accompagno in uno straordinario viaggio nel XX secolo, tra grande football e grande storia. Benvenuti in Il calcio e la storia.
Giugno 1911 e 26 ottobre 1913. Oggi vorrei cominciare con due date che non sono entrate in quel piccolo gruppetto di giorni da ricordare della storia d'Italia, quello che viene definito il calendario civile. Eppure, sono due date che nel cammino del nostro paese hanno una grande importanza. Il 4 giugno 1911, re Vittorio Emanuele III inaugura il Vittoriano, come momento culmine dei festeggiamenti per i primi 50 anni di vita dell'Italia, che si era unita nel 1861. Il 26 ottobre 1913, invece, milioni di italiani si recano alle urne per la prima volta nella vita. L'anno prima, il Parlamento ha approvato la legge che introduce il suffragio universale, anche se ancora solo maschile, e le prime elezioni in cui tale legge entra in vigore sono appunto quelle dell'ottobre 1913. L'Italia è un paese che sta diventando grande e che può guardare con fiducia al futuro nelle mani esperte del suo leader politico Giovanni Giolitti. Vi ricordate il primo episodio in cui abbiamo parlato del programma politico di Giolitti e in particolare della convinzione che fosse necessario integrare le masse popolari nella vita politica e sociale del paese? È arrivato il momento di vedere quanto questo progetto si è effettivamente realizzato. Secondo Giolitti, lo Stato sarebbe dovuto rimanere neutrale nei conflitti del lavoro e dunque negli scioperi, senza appoggiare sistematicamente le rivendicazioni dei proprietari ed evitando il più possibile l'impiego della forza pubblica nella repressione delle manifestazioni dei lavoratori. Manifestazioni che in quegli anni, approfittando del nuovo clima politico, si moltiplicano. E anche camere del lavoro e sindacati aumentano iscritti e iniziative, fino alla creazione di un sindacato unitario nel 1906, la CGDL, Confederazione Generale del Lavoro. Due anni prima, nel settembre del 1904, la neutralità di Giolitti era stata messa alla prova. L'ala rivoluzionaria del Partito Socialista proclama lo sciopero generale, che per una settimana paralizza il paese, gettando nel panico la borghesia e il mondo imprenditoriale italiano. Ma non Giolitti, che mantiene la calma, telegrafa ai prefetti di non far intervenire le forze dell'ordine e l'esercito. Lo sciopero così si esaurisce da solo, senza particolari episodi di violenza. Sono gli anni in cui il Partito Socialista, il primo vero partito di massa italiano, è guidato dalla componente riformista che emargina quella rivoluzionaria. I riformisti, il cui leader è Filippo Turati, sono favorevoli a un atteggiamento conciliante nei confronti del governo, perché è in mano a Giolitti, che sembra anche al PSI, il miglior garante per un aumento dei diritti dei lavoratori e per il mantenimento delle libertà costituzionali che a fine Ottocento la classe dirigente sembrava voler limitare. Tutto ciò non conduce a una partecipazione diretta dei socialisti all'esecutivo, che pure Giolitti più volte ricerca, per favorire il pieno ingresso del PSI nel sistema politico, anche per disinnescarne la carica potenzialmente rivoluzionaria. Il matrimonio non si celebra. E così Giolitti, in un certo senso, è costretto a fare una politica di sinistra, o quantomeno progressista, con maggioranze di destra, quelle che ha a disposizione in Parlamento. Giolitti non è il leader di un partito di massa, deve governare con il consenso delle varie correnti del Partito Liberale. E in questo Giolitti è abilissimo. La sua capacità di fare, disfare e dominare maggioranze viene bollata come dittatura parlamentare, con un risvolto negativo soprattutto per il Sud. Giolitti, in un certo senso, rinuncia allo sviluppo economico del meridione anche per ottenere l'appoggio della classe politica meridionale, costituita per lo più dai grandi proprietari terrieri. A molti contadini poveri meridionali resta, spesso, un'unica alternativa: l'emigrazione. Tra il 1901 e il 1913, la media degli italiani che espatriano oscilla annualmente tra i 500.000 e i 700.000, con una punta di quasi 900.000 nel 1913. Pur con questi limiti vistosi, l'integrazione delle masse popolari nella vita politica procede, e una tappa fondamentale è la legge sul suffragio universale maschile, fortemente voluta proprio da Giolitti. La legge è approvata il 30 giugno 1912, mentre è respinta la proposta di allargare il suffragio anche alle donne. Gli aventi diritto di voto passano comunque da 3.300.000 a più di 8 milioni. Per Giolitti è il modo di adeguare il sistema di voto alla realtà politica, sociale ed economica di un paese che, raggiunti i suoi primi 50 anni di vita, vuole diventare grande. In questa Italia che vuole diventare grande ed entrare compiutamente nell'epoca della società di massa, anche il calcio vuole diventare grande. Del resto, ne sente l'esigenza. Sempre più squadre vogliono partecipare ai campionati. L'amore per il football sta ormai uscendo dai confini del triangolo industriale del nord-ovest. La passione del pubblico è in costante aumento, come pure l'attenzione dei giornali. Superato finalmente il pasticcio del doppio torneo e la questione stranieri sì, stranieri no, la FIGC vara una novità incredibile. Il nuovo campionato, che partirà domenica 7 novembre 1909, sarà il primo a girone unico. Una soluzione che poi però verrà di nuovo abbandonata per favorire la partecipazione anche delle squadre al di fuori del nord-ovest, che al momento saranno anche piene di entusiasmo, ma tecnicamente non possono competere con quelle piemontesi, liguri e lombarde. Alla prima categoria, a girone unico, si iscrivono 9 squadre dunque, tra cui ovviamente le bianche casacche della Pro, che devono difendere il titolo appena conquistato. L'esordio della Pro è un 1-0 casalingo con l'Andrea Doria, seguito alla seconda giornata da un roboante 5-2 sul Genoa, sempre a Vercelli. Nella seconda giornata va in scena anche per la prima volta nella storia una partita destinata a diventare un classico del calcio italiano, il futuro derby d'Italia, Juventus-Inter. Per la cronaca vincono i bianconeri per 2-0. E del resto l'Inter, al suo battesimo nel campionato di prima categoria, ha un inizio difficile. E alla terza giornata le bianche casacche passeggiano a Milano sui nerazzurri per 4-1. Ma poi qualcosa ingrana a Milano e si inceppa a Vercelli. I nerazzurri iniziano a vincere una partita dopo l'altra, guidati da un formidabile capitano, il mediano Virgilio Fossati, primo nerazzurro a vestire la divisa della nazionale, e che nel 1916 morirà vestendo un'altra divisa, il grigio-verde dell'esercito, sul Carso, durante la sesta battaglia dell'Isonzo. E poi c'è il bomber, lo svizzero Ernest Peterlei. E del resto l'Inter era nata facendo sua proprio la battaglia di poter schierare giocatori stranieri. Le bianche casacche invece conoscono il sapore amaro della sconfitta il 12 dicembre, un 1-2 casalingo proprio per mano dell'Inter, e perdono di nuovo a gennaio a Genova contro l'Andrea Doria. Il 13 febbraio anche il Toro espugna il campo della Pro, e alla fine le bianche casacche concludono il torneo con 25 punti, seguiti dall'Inter con 23. Campionato alla Pro dunque? No, perché l'Inter ha 2 partite da recuperare. Nel football dei pionieri sono tante le partite rinviate per i più disparati motivi. Vincendole entrambe i nerazzurri sarebbero campioni d'Italia. La Pro ora può solo stare a guardare. Il 3 aprile il Genoa ne rifila 4 all'Inter. che tuttavia si riprende la domenica successiva prendendo a pallonate il Torino, finisce 7-2. Le due grandi rivali dunque sono a pari punti. Spareggio allora. Si stabilisce che lo spareggio si giochi a Vercelli, perché la Pro ha una differenza reti migliore. L'Inter storce il naso. Comincia così una delle vicende più assurde di tutta la storia del calcio italiano. Per giocare lo spareggio, la federazione propone tre date: 17 aprile, 24 aprile, 1 maggio. La Pro rifiuta la prima perché alcuni suoi giocatori sono già impegnati in un torneo scolastico a Milano, anche se poi non andranno a giocarlo perché il preside dell'istituto, non avendo ricevuto l'autorizzazione dei genitori, nega il permesso. L'Inter rifiuta invece il 1 maggio, pare per impegni lavorativi di alcuni giocatori. Si giochi il 24 allora. Ma neanche questa data va bene alla Pro, che ha diversi calciatori impegnati stavolta in un torneo militare. A Vercelli è infatti di stanza il 53esimo fanteria, presso cui adempiono gli obblighi di leva tra i titolari delle bianche casacche, Innocenti, Fresia e Felice Milano. Al di là del fatto che ai nostri occhi è davvero incredibile constatare che il campionato di calcio dovesse tenere in considerazione altri tornei decisamente minori, oltre che gli impegni di lavoro di calciatori che in effetti sono tutti dilettanti, su questa intricata vicenda esistono ovviamente due versioni. Una, quella della Pro, che si lamenta di essere alla fine costretta a disputare lo spareggio proprio il 24 aprile, e un'altra, quella dell'Inter, che considera del tutto pretestuose le scuse addotte dalla Pro per spostare lo spareggio, volte solo a rimandare il più possibile la data per recuperare alcuni infortunati. Tra Inter e Pro volano parole grosse e accuse reciproche. È di nuovo la vecchia storia della grande città contro la provincia. Quella del 24 aprile 1910 a Vercelli non sarà una partita come le altre. Sulla Sesia, il giornale di Vercelli, sul numero di venerdì 22 aprile, viene pubblicata una lettera a firma Luigi Bozzino, il presidente della Pro, sotto il titolo «Un'antipatica decisione della federazione e dell'internazionale». Bozzino ricostruisce la vicenda e il giornale commenta. Il più importante incontro della stagione di football, il match decisivo del campionato federale, non avrà quindi più luogo o perderà ogni valore o di interesse. Ecco quanto il deliberato federale, provocato pare da supposizioni errate ed offensive sulla correttezza sportiva della Pro Vercelli, ha saputo cagionare. Nel numero che esce domenica 24 aprile, giorno della partita, Bozzino scrive un'altra lettera in cui avvisa, per rispetto del pubblico, che nessun giocatore della prima squadra scenderà in campo per protestare contro la decisione della federazione. La Sesia chiede contegno al pubblico, magari solo un eloquente silenzio. Ricordo al nostro pubblico che lunedì tutti i giornali si occuperanno dell'avvenimento. Faccia esso in modo che quei giornali rilevino la eroicomica vittoria dei facili campioni federali e il contegno civile e dignitoso, seppure severo, del pubblico vercellese. E ancora, la squadra cosmopolita, che è ovviamente l'Inter, non si troverà di fronte nessuno dei suoi baldi e cavallereschi avversari di prima categoria. C'è nel gesto della nostra società un'ironia che è castigo meritato dell'ingeneroso procedere dell'internazionale. Certo, è un peccato, la gara definitiva che doveva stabilire quale delle due forti squadre rimaste nel lagone, prevalendo, meritasse l'onore del campionato, se giocata a squadre complete a parità di condizioni, avrebbe assunto il carattere di un evento sportivo eccezionale, straordinario, a cui si sarebbe rivolta l'attenzione di tutta l'Italia sportiva. Così la gara viene ridotta a una specie di canzonatura che getterà non poco ridicolo sulla squadra milanese. nessun giocatore della prima squadra della Pro Vercelli scenderà in campo. Ma allora, chi giocherà la finale contro l'Inter? A centrocampo, uno stupefatto Virgilio Fossati si vede avvicinare da un ragazzino in maglia bianca. Quel ragazzino si chiama Alessandro Rampini, non arriva al metro e mezzo d'altezza, è il fratello minore di Carlo e, da grande, diventerà anche lui una bandiera delle bianche casacche. Quel giorno la Pro schiera i ragazzini della quarta squadra, in pratica le sue giovanili, età compresa tra gli 11 e i 15 anni. Rampini consegna a Fossati una lavagnetta e un gessetto per segnare tutti i gol che i nerazzurri realizzeranno alle bianche casacche in versione lillipuziana. La finale si svolge in un clima surreale, sugli spalti e in campo. Sugli spalti perché il pubblico, accorso comunque numeroso, prende in giro i giocatori dell'Inter per tutta la partita, ma per fortuna non si registra nessun incidente. E in campo perché quei 90 minuti tutto sembrano tranne una partita di calcio. Anche i ragazzini si prendono gioco dei giocatori dell'Inter, che ovviamente non possono reagire, e dopo i primi gol facili, Fossati e compagni smettono di giocare, tanto che alcune reti nerazzurre sono segnate da quella banda di mocciosi in maglietta bianca che fanno volutamente autogol a maggior dileggio degli avversari. Questa partita grottesca finisce 10-3 per l'Inter, che iscrive così per la prima volta, a soli 2 anni dalla nascita, il proprio nome nell'albo d'oro del campionato. A noi oggi, scrive il giornale Football, che va detto è la rivista ufficiale della federazione, tocca un compito triste e ingrato. Oggi siamo costretti a commentare con l'animo ancora commosso da sdegno quella che avrebbe dovuto essere l'apoteosi del tanto combattuto campionato del 1910 e che fu mutata in uno spettacolo da burattini. Sul terreno, 11 marmocchi alti un soldo di cacio davano sfogo a tutta la malvagità propria dell'infanzia abbandonata ai suoi istinti. Una pagliacciata indegna e degradante per l'Inter e la federazione. La giusta e arguta vendetta contro una evidente prepotenza delle stanze del potere della grande città nemica della provincia, per la Pro Vercelli. Ciascuno scelga da che parte stare. Io mi limito ad aggiungere che nello stesso numero in cui la Sesia racconta la finale più assurda della storia del calcio italiano, in un altro articolo registra la brillante vittoria del 53esimo fanteria, forte dei giocatori della Pro, al torneo militare di Milano. In federazione intanto si parla di radiare Bozzino. I giocatori della Pro, molti erano sugli spalti tra il pubblico, la società nel suo complesso. Si decide invece per la squalifica di un anno per i calciatori e per una multa di 200 lire per la società. Quanto all'Inter, in un durissimo comunicato dichiara che in futuro si rifiuterà di disputare qualsiasi tipo di gara contro qualsiasi squadra della Pro Vercelli.
Perché noi siamo uomini di sport e non vogliamo da nessuno essere tramutati in pagliacci.
Le due società si riconcilieranno sfidandosi a settembre a Milano non in una partita di calcio, ma in una singolare competizione atletica su 3 gare, 250 metri, 1000 metri e staffetta. La vittoria va ai vercellesi, anche grazie ai polmoni d'acciaio di Milano Primo, che arriva prima di tutti nei 1000 metri. Intanto, il 15 maggio 1910, fa il suo debutto senza i giocatori della Pro, squalificati, la nazionale italiana non ancora azzurra ma bianca, un colore, dice la leggenda, scelto in onore della Pro, ma voi capite bene che si tratta di una leggenda completamente infondata, visto che il tono dei rapporti in quei giorni tra vercellesi e federazione non è esattamente idilliaco. L'Italia batte 6-2 la Francia. Siamo una squadra fortissimi, come canterà giusto qualche anno dopo Checco Zalone? Niente affatto. Pochi giorni dopo, il 26 maggio a Budapest, l'Ungheria ci umilia 6-1. Forse anche questa sconfitta bruciante contribuisce a dare una bella sforbiciata alla squalifica delle bianche casacche, che così potranno sia partecipare al campionato della stagione 1910-11, sia vestire la maglia della nazionale, divenuta nel frattempo azzurra. La guerra tra la Federazione e la Pro Vercelli, insomma, è finita. E le bianche casacche sono pronte a diventare un rullo asfaltatore che passerà senza pietà su tutti gli avversari che proveranno a contrastarle. Sta per iniziare il triennio d'oro della Pro. Vi è piaciuta questa storia? Continuate a seguirla nel prossimo episodio. La guerra tra Pro Vercelli e FIGC è finita, ma stavolta sarà il paese intero ad andare in guerra per quella che sarà una svolta cruciale nella storia non solo dell'età giolittiana, ma di tutto il mondo. Se apprezzate questo progetto potete aiutarmi a farlo crescere. Bastano una recensione sulla vostra app di ascolto o un like al profilo Instagram e al canale YouTube. Trovate tutte le info al sito ilcalciolastoria.it. Come sempre ringrazio Proxy per la musica della sigla e Alberto Pian per avermi aiutato a realizzare questo podcast. Grazie per l'ascolto e a presto.